Aspetto le slide. Partita la diretta, così c'è sempre 5 minuti. Ok. Allora, siamo arrivati al terzo episodio. Io spero che voi abbiate letto i passi che sono stati mandati su WhatsApp, perché oggi avete visto ci sono un pochettino di passi da fare, quindi non li citerò a parte qualche breve frase, andremo avanti e quindi anche le prossime volte vi consiglio di leggerli prima in modo tale che riusciate a seguirmi un pochettino dietro tutto il discorso. Siamo arrivati al terzo episodio della storia di Giobbe. Nel primo abbiamo visto il dietro le quinte. Quindi vi ricordate la disputa tra Satana e Dio? Questa specie di scommessa che ancora oggi io mi faccio tante domande sul perché ci sia stata questa disputa, ma c'è stata. Quindi Satana va di fronte a Dio, Dio gli dice: guarda, Giobbe, guarda quanto è integro, quanto è retto, quanto è puro, quanto è giusto come persona, e Satana si arrabbia di fronte a Dio di Giobbe e inizia con il primo attacco e poi con il secondo attacco. Ma Giobbe risponde in maniera straordinaria, perché continua a benedire Dio con due frasi unite in un'unica. Che sono devastanti, devastanti. Io veramente ogni volta che le pronuncio mi chiedo se sono in grado di pronunciarle nella mia vita. Dio dona, Dio toglie e sia benedetto il nome del Signore. E nel secondo episodio abbiamo visto lo sfogo di Giobbe e la sua sofferenza. E questa sofferenza è viscerale, è profonda, lascia senza fiato. Una sofferenza di cui Giobbe sente l'esigenza di far che cosa? Di urlarla al mondo intero. Non riesce, non può tenerla per se stesso, perché è troppo grande questo peso e ha bisogno di gridarlo a tutto il mondo. E ci ha insegnato che i credenti possono soffrire, che i credenti possono gridare la loro sofferenza, che non è un peccato, non è una mancanza di fede, ma è un esporre la sofferenza agli altri. E arriviamo al terzo episodio. Il terzo episodio, quello che vedremo oggi, parte con il fatto che questa sofferenza di Giobbe è diventata virale. Oggi sarebbe un trend topic, che per chi è sotto i 40 capisce, chi è sopra i 40 ve lo spiego. Avete presente il Pandoro della Ferragni? Quello è stato un trend topic. Cioè, nel senso, tutti parlavano di quello. Se fossimo nell'era oggi, moderna, ci sarebbero pagine su Instagram con Pray for Giobbe. Come c'era il Pray for Gaza, il Pray for Israele, tutti. Sarebbe una news talmente devastante che tutti ne parlerebbero. Infatti, cosa succede? Che quattro suoi amici vanno incontro a Giobbe. Eliphaz, Bildad e Zofar, e poi ne vedremo ancora un altro. Eliphaz è il primo degli amici che incontreremo e probabilmente veniva da Teman d'Edom, che è famosa per la sua sapienza. Questo ci viene ricordato in Geremia. Quindi non a caso ci viene detto che è di quella terra, perché in teoria lui doveva essere il più saggio, era il più anziano, la persona più vecchia, e per tutta la cultura che c'era dietro, le persone anziane sono quelle che hanno più saggezza. A maggior ragione se arrivano da una città che è la saggezza per eccellenza. E questi tre amici avevano uno scopo comune: consolare e confortare Giobbe. E dobbiamo tenere bene a mente tutto questo aspetto, perché tutto quello che gli amici diranno, faranno, dovrebbe avere questo presupposto. Dovrebbe avere questo presupposto. Perché questi tre amici si incamminano, arrivano da Giobbe e sapete, noi non ci possiamo immaginare quanto Giobbe stesse soffrendo, no? Io penso che se tu, Stefano, venissi a trovarmi che sto male, mi riconosceresti. Non riescono a riconoscerlo. Cioè, la sofferenza di Giobbe è stata talmente profonda che i suoi amici non lo riescono a riconoscere. E quando lo videro, piansero, si stracciarono i mantelli. Sapete che rompersi, togliersi i vestiti è un modo di dire: voglio partecipare alla tua sofferenza. Come spargersi il capo di polvere, di cenere. È un modo per dire: voglio soffrire, voglio empatizzare con la tua sofferenza. E si sedettero con lui, a fianco a lui, una settimana. Una settimana del loro tempo si sedettero vicino a lui per rispetto del suo dolore e della sua condizione. E sapete, sempre all'epoca c'era un'usanza che chi soffriva aveva diritto di parola, doveva parlare per primo. Per rispetto di questa sofferenza, se io andavo a trovare una persona che soffriva, dovevo aspettare che lei mi parlasse per primo. E infatti loro stanno lì una settimana vicino a Giobbe in attesa che Giobbe parli. Giobbe ha parlato di quello che abbiamo visto la domenica scorsa. Ma a questi amici il discorso di Giobbe non è andato molto giù. E quindi partiamo con il primo dei discorsi di Elifaz. Elifaz prende la parola e sembra essere gentile perché dice: Giobbe, posso parlare? Posso rivolgermi a te? Però è mosso da un sentimento ben diverso. E alla base a questo pensiero, Elifaz non poteva permettere che Giobbe la passasse liscia dopo aver fatto simile affronto a Dio con le sue parole. A Elifaz questa cosa non andava bene. Dice: Giobbe, mi dispiace, ma hai esagerato, hai oltrepassato il limite. E infatti poi Elifaz elogia Giobbe per quello che aveva fatto in passato. Era un maestro, aveva fortificato e rafforzato gli altri emotivamente e spiritualmente. Quindi era una persona a cui venivano riconosciute delle capacità, delle caratteristiche, ma nel complimento nasconde un rimprovero. Caro Giobbe, tu predichi bene, ma razzoli male. Nel passato Giobbe aveva esortato alla pazienza, ma ora lui non è paziente. Aveva insegnato il coraggio, ma ora che il male ti ha toccato, tu hai paura? È impaurito, aveva incoraggiato molti, ma ora non riesce a vivere neanche i suoi consigli. Elifaz rinfaccia a Giobbe la sua fede: il tuo timor di Dio non ti dà forse fiducia? E l'integrità della tua vita non ti dà speranza? Scusate, con i giovani ho usato un'altra parola, ma Giobbe, Elifaz stava prendendo molto in giro Giobbe in questo momento. Per dire: scusami, ma non è forse tu che hai detto queste cose e adesso non riesci a viverle? Caro Giobbe, allora non va proprio bene. Mi dispiace, ma forse c'è qualcosa che non va nella tua fede, nel tuo rapporto con Dio. Tu sei uno di quei bravi predicatori, ma che poi alla fine della loro vita non sanno mettere in pratica. E dopo questo amichevole benvenuto, espone la sua teoria in merito alla sofferenza, perché l'innocente non perisce mai e gli uomini retti non vengono distrutti, mentre chi semina iniquità e tormento raccoglierà il male, perché i malvagi periscono di fronte all'ira di Dio. In poche parole, se tu stai male, è perché sei malvagio. E quello è il concetto che c'è dietro a Elifaz, eh? Quindi chi subisce l'ira di Dio è perché è un malvagio. Tu stai subendo l'ira di Dio, quindi sei un malvagio. E va ancora avanti, perché Elifaz racconta in un sogno. E questo sogno vede delle parole da parte del Signore per Giobbe. E sapete, oggi forse non si userebbe più dire il discorso del sogno. Si direbbe: il Signore mi ha detto che. Ho una parola da parte del Signore. Io ho detto una cosa ai ragazzi e mi prendo la responsabilità di dirla qua. Facciamo molta attenzione a chi usa questa frase, perché si sta prendendo un'autorità che solo Dio può verificare in quel momento. E io ho detto: a chi ti dirà delle cose? Perché una cosa è dire: la Bibbia dice che. Guarda, andiamo a vedere insieme che la Bibbia forse dice questo. Una cosa è dire: il Signore mi ha detto che. E ho detto: fate attenzione a chi vi dirà questa cosa qua. Mi ha detto: mi prendo la responsabilità anche di fronte alla vostra chiesa, ma fate attenzione. E parte da una domanda. Ora, io cerco di immedesimarla e al campo devo ringraziare i capocamera che mi hanno sostenuto. Tu eri Elifaz, vero? Può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo forte essere puro davanti al suo creatore? E davanti, questa parola davanti, ha diversi significati, perché c'è chi dice letteralmente davanti a Dio, anche se sappiamo che il popolo, gli ebrei, non si sarebbe mai permesso di andare davanti a Dio, o il comparativo, cioè ti senti più giusto, più puro di Dio? Ma in entrambi i casi la risposta è ovviamente negativa, perché l'uomo non può essere giusto davanti a Dio, figuriamoci più giusto. Elifaz descrive lo stato mortale delle persone, lo stato delle persone malvagie: stanno in case d'argilla, costruite sulla polvere, sono schiacciati come gli insetti della vite, sono rotti come un vaso e la corda della loro tenda è strappata. Bellissima questa frase qua. Ho detto: ma cosa significa la corda della tenda è strappata? Poi ho detto: ma io se vado, e questo devo ringraziare i miei genitori, ho fatto un po' di campeggi sotto le tende. E la cosa peggiore è se si strappa la corda che tiene sulla tenda, perché la tenda viene giù, la tenda crolla. Ma, e dice, l'umanità muore senza aver trovato la saggezza. E anche questa frase qua implica una grande offesa, perché morire da stupidi era la più grande offesa che si poteva fare, soprattutto da uno che arrivava da una terra della saggezza. L'umanità quindi muore senza aver trovato la saggezza. E guarda caso, con tutta questa descrizione, cosa vi ricorda? Una casa distrutta, un vaso distrutto, un'argilla che viene spaccata. A me mi ricorda tanto dire, caro Giobbe, ti descrivo la tua vita con altre parole. Le tue ambizioni, Giobbe era stato schiacciato come un insetto. La sua vita era sconvolta e distrutta in balia degli eventi, proprio come una tenda non accorata e senza coda. Quindi, Giobbe, tu sei malvagio. E poi, sapete, vi ricordate che Giobbe aveva fatto una supplica nella parte prima. Ha detto, Signore, ti prego, vienimi in soccorso. Nessuno sta venendo verso di me. Io sono in crisi perché nessuno mi sta soccorrendo dall'alto. E Elifaz risponde a questa richiesta di Giobbe, togliendogli la speranza che qualcuno sarebbe andato in suo soccorso dall'alto. Anzi, rincara la dose, perché definisce il cruccio di Giobbe come quello di un insensato. E cruccio, kaas, nell'originale indica afflizione o provocazione, che si trasforma in rabbia e dolore. In maniera spietata, Elifaz paragona Giobbe a un insensato che aveva cominciato a prosperare, ma che ben presto Dio avrebbe dovuto punire. Elifaz fa un'ipotesi di causa-effetto del peccato. Per questo dal consiglio a Giobbe, vai verso Dio, torna verso Dio. Perché? Perché Dio è grande, potente, benevole e manda la pioggia, che significa, sappiamo, benedire. Dio salva il meschino dalla spada della loro bocca, in poche parole li salva dalla maledicenza, e avrebbe liberato anche Giobbe dalle sue parole insensate. Questo consiglio è giusto. È giusto andare da Dio quando c'è qualcosa che non va, è giusto andare da Dio sempre. Ma qual è il presupposto di Elifaz? Elifaz erroneamente ritiene che Giobbe avesse peccato deliberatamente. Dava per scontato, visto la situazione di Giobbe, che lui stesse peccando. E secondo Elifaz, Dio lo stava correggendo. Quindi Giobbe avrebbe dovuto raccogliere la correzione di Dio e non disprezzarla. E se Giobbe avesse avuto il giusto atteggiamento, Dio lo avrebbe sicuramente benedetto. Quindi se stai male è perché ti comporti male, se stai bene è perché ti comporti bene. E sapete, qui c'è l'opposto. Cioè, se stai male e sei peccatore, se ti comporti bene, Dio ti benedice. È sempre quello che tu fai, Dio si comporta di conseguenza. Questo è il riassunto del primo discorso di Elifaz. Arriviamo alla prima risposta di Giobbe. Oggi vedremo tutti i discorsi di Elifaz perché hanno tutto questo argomento in comune. La prima risposta di Giobbe è questo: Giobbe è deluso dagli amici per la mancanza di aiuto pratico, cioè, e dice, fatemi capire in che cosa sto sbagliando, perché le vostre parole sono parole vane, non mi state dicendo dove ho sbagliato, state facendo delle supposizioni, delle teorie, ma alla fine a me cosa ho sbagliato nella mia vita? Ditemi che cosa ho sbagliato. Dove sono le prove della vostra idea che io abbia peccato? Giobbe avrebbe anche accettato la correzione degli amici, le avrebbe accettato, ma me la devi dimostrare. Elifaz, come gli altri due amici, sembrano approfittare della situazione di Giobbe. E Giobbe dice una frase, avete tirato a sorte. Anche qui, il tirare a sorte ha il significato di far cadere, costringere a cadere una persona. Sapete com'è? È fare lo sgambetto. Cioè voi vi state divertendo a farmi cadere e io sono già distrutto per terra. Gli amici con le loro parole non erano d'aiuto a Giobbe, anzi erano di inciampo. E se Satana voleva in qualche modo che Giobbe maledisse Dio, gli amici di certo non sono stati di aiuto a non far questo. Anzi, hanno ancora di più rincarato la dose. E Giobbe chiede di capire dove stesse sbagliando e gli dice: guardatemi in faccia. Io immagino la disperazione di quell'uomo, distrutto dalla prova, arrivano gli amici e dice: adesso mi guardate in faccia. Forse non avevano neanche il coraggio di guardarlo, perché disprezzavano la persona che forse era diventato. Guardatemi in faccia. E sapete, quando una persona dice a un'altra persona: guardami in faccia, è perché vuole avere quel contatto visivo, vuole avere quel rapporto sincero. Guardami in faccia e dimmi dove ho peccato. E Elifaz non è contento della risposta di Giobbe e inizia il suo secondo discorso. E nel primo era stato gentile, perché vi posso garantire che il primo discorso di Elifaz era gentile, ma non adesso. Il tono cambia, vede Giobbe come un peccatore incallito e tutto il discorso si basa su questo. Elifaz era infastidito dal parlare irriverente di Giobbe e della sua presunta saggezza. Secondo lui Giobbe in qualche modo non stava rispettando Dio, portando questa ad una mancanza di santità di Dio. Se tu non rispetti Dio, Dio è meno santo. Giobbe stava togliendo santità a Dio con le sue parole. Le parole di Giobbe provenivano dal male interiore, per questo proprio le sue parole sono la sua condanna, anzi, il tentativo di difendersi è ancora una condanna maggiore per Elifaz. E poi va ancora avanti. Io veramente ringrazio di non aver avuto degli amici come Elifaz e gli altri due. Lo ringrazio. Perché poi adesso Elifaz è preso dalla foga, no? E dice: tu dovresti essere contento perché io ti sto dando una verità. Giobbe avrebbe dovuto essere contento avendo la certezza che Dio stava usando Elifaz per consolarlo. Si innalza come salvatore di Giobbe e vuole essere riconosciuto e ringraziato come tale. Elifaz stava adorando parole dolci, di conforto, di aiuto a Giobbe. E neanche mi ringrazi? Io sono qua per te, sai, ho fatto un viaggio, mi sono stato una settimana, ho aspettato, ti sto parlando e tu non mi ascolti. Dovresti invece essere grato delle parole che sto pronunciando. E poi rincara ancora: nessun uomo nato da donna può essere giusto oppure davanti a Dio. Quindi come osava Giobbe proclamarsi innocente quando neanche gli angeli del cielo sono puri? Giobbe, tu sei un abominio e sei corrotto e pieno di peccato. E poi, cosa fa Elifaz? Va ancora avanti e riporta la saggezza che arriva dagli antichi, dalle persone antiche. L'empio è tormentato. E il tormento, in originale hol, significa togersi o girarsi per il dolore o l'angoscia. Elifaz ritorna sul suo discorso e vuole mostrare che le sofferenze che capitano a un peccatore, con degli esempi, e di nuovo, guarda caso, simili a quelli che erano successi a Giobbe. Quindi Giobbe, se tu hai perso i figli, se tu hai perso tutto, se tu sei malato, se tu stai per morire, è perché tu hai peccato. Perché queste sventure, caro Giobbe? La ragione è semplice: queste sventure capitano a un peccatore e chi è arrogante contro Dio. Elifaz sembra un po' il Dante Alighieri, l'inferno. Tu fai, hai fatto e ricevi. Ringrazio che Dio non sia così, e poi lo vedremo dopo. E c'è la seconda risposta di Giobbe. Gli amici sono stati sicuramente deludenti, non dissero niente di nuovo a Giobbe, furono degli amici molesti. È brutto quando una persona ti dice: tu sei un amico molesto, eh. Io sono anche un rompiscatole a volte, per fortuna non sono mai arrivato a quel livello lì, ma cioè, immaginiamo uno che dice: guarda che tu sei un amico un po' molesto. Si lamentavano delle parole di Giobbe piuttosto che alleviare la sua sofferenza. Pronunciano parole vane, senza senso, senza valore, proprio l'opposto dei veri consolatori amici. E sapete, Giobbe dice: sapete, io fossi stato nella vostra situazione, avrei potuto ben dire qualcosa di voi, perché io posso dire qualcosa di voi, perché conosco le vostre vite, ma non l'avrei fatto, anzi avrei dato del conforto e del supporto nella vostra vita. E Giobbe rimette la sua sofferenza nelle mani di Dio. Dio l'ha consumato, indebolito. Giobbe non mostra egoismo, non era sofferente solo per quello che gli era successo, era sofferente perché gli era stato tolto tutto, era sofferente per i suoi servi, era sofferente per i suoi figli, era sofferente anche per la moglie perché aveva perso tutto. Giobbe è quasi morto, ma nella sofferenza mostra ancora amore verso gli altri. Dio lo aveva abbandonato nelle mani degli empi e dei malvagi, Giobbe dice questo. E questa frase mostra proprio il contraddittorio a Elifaz. Guarda che tu non stai mettendo l'accento giusto. È Dio che comanda, non tu, non io. E arriva Elifaz, il terzo discorso di Elifaz, e ancora peggio, ancora aumenta il tono, ancora aumenta la cattiveria. Era determinato a far cadere Giobbe in ginocchio, costringendolo a confessare il suo peccato. Per Elifaz la bontà dell'uomo non porta nessun vantaggio a Dio. Tutto giusto. Dio non ci avrebbe guadagnato nulla se Giobbe fosse stato giusto e integro. Tutto giusto. Dio non è influenzato dal fatto che una persona prosperi e l'altra un'altra no. Tutto giusto. Ma Elifaz fa un passaggio in più. Dato che le nostre azioni non portano niente a Dio, in positivo o in negativo, allora la condizione in cui ti trovi sono le conseguenze della tua giustizia o ingiustizia. In poche parole, se la santità di Dio rimane tale a prescindere dalle nostre azioni, allora sono le nostre azioni che causano il nostro stato. Elifaz non poteva accettare un'idea che Dio possa essere responsabile o potesse permettere qualsiasi deviazione della giustizia o far soffrire un giusto. E quindi, dato che questa cosa Elifaz non l'accettava, devo trovare una scusante a quello che ti sta succedendo. Io non posso accettare che Dio, giusto, permetta dell'ingiustizia ai giusti, quindi tu non sei giusto, almeno così la mia idea di Dio è posto. E la cosa triste, e devo dire che ho fatto fatica a questa parte qua, per darsi ragione Elifaz inventa dei peccati su Giobbe. Inventa delle cose assurde. Se stai tanto male è perché hai fatto cose veramente brutte. Quali sono le cose più brutte che hanno una condanna peggiore? Bene, te le elenco tutte. Tu le hai fatte perché se no la punizione di Dio non poteva essere così grande. Quindi parte da Salvatore a maldicente. La risposta di Giobbe. Giobbe sentiva la mano di Dio che lo schiacciava. Io non ho mai vissuto quella sensazione di lì. E mi auguro di non provarla mai nella mia vita. Ma Giobbe lo dice, Dio mi sta schiacciando. Giobbe voleva trovare Dio, ma non ci riesce. E dice, se Dio si fosse mostrato, allora Giobbe avrebbe potuto perorare la sua causa, cioè dire, Signore, perché? Perché mi sta capitando tutto questo? Perché a me? Cosa ho fatto di male nella mia vita? E sapete, non è arroganza, come l'hanno vista Elifaz e gli amici, ma è la necessità di capire perché stessero succedendo determinate cose. E Giobbe si sfoga perché avrebbe voluto avere la possibilità di perorare la sua causa. E qui potrei dire, sì, Giobbe, vola basso, fly down. Come avrebbe potuto osarsi opporsi a Dio che è unico e fa ciò che egli desidera? Questa è la frase, non l'hanno detta gli amici, l'ha detta Giobbe. Giobbe ha detto, sì è vero, io vorrei andare di fronte a Dio per perorare la mia causa, ma come avrei potuto oppormi a Dio che è unico e che fa quello che Lui vuole? Perché la sua volontà è sopra ogni cosa. Come poteva, Giobbe dice, come posso alzare la mia voce di fronte a colui che può fare ogni cosa della mia vita? Giobbe rimane atterrito e sfiancato dalla prova di Dio, aveva paura della sua natura di peccato, di questa situazione che stesse vivendo e tutto, ma non aveva sbagliato, perché rimane sempre lì, Dio può fare quello che vuole della mia vita. Ed è proprio questo che aiuta Giobbe a non essere annientato dalla sofferenza e dal peso. E poi Giobbe fa un'analisi del mondo dura e lo fa in due modi. Primo, mostra l'indifferenza di Dio nel giudicare ora i peccatori. E dice, guarda intorno a te, guarda, ma guardiamolo adesso. Noi pensiamo che Giobbe è il libro trascritto più vecchio della Bibbia, ma è di un'attualità disarmante. Cioè, siamo realmente convinti che Dio esista nel mondo intorno a noi? Con tutto quello che noi vediamo, con la sofferenza dei cristiani che ci ha riportato Stefano oggi, siamo convinti, riusciamo a dichiarare che Dio è sovrano di ogni cosa? Che Dio è giusto? E Giobbe dice, non capisco il perché Dio in questo momento non punisca i peccatori, ma so che un giorno lo farà. I suoi tempi, sua volontà, sua decisione. E il secondo è l'indifferenza nel giudicare peccati occulti. Peccati occulti intendeva quelli che si fanno di notte, il ladro che va di notte, che non si fa vedere. Quei peccati lì nessuno li vede, ma Dio li vede. E un giorno pagheranno per questi peccati. E infatti Giobbe arriva a un altro ma. Giobbe dice, in questo momento Dio sembra non fare nulla, ma io sono convinto che Dio un giorno, con la sua volontà, con la sua decisione, farà, perché è una promessa che Dio ha fatto. Giobbe dichiara che sia il giusto che l'empio soffrano e che entrambi prosperano, ma che la giustizia di Dio non viene mai meno di fronte a tutto quello che noi vediamo. Allora mi chiedo cosa ci portiamo a casa. E Eliphaz fondamentalmente ha tre idee. Quella di prima? Ok. No, quella lì. Tre bugie. Gli innocenti non possono soffrire, ma solo i malvagi. Non concepisce l'ingiustizia. No, non può soffrire, non può capitare questo. Cioè, Dio è amore. Come può permettere la sofferenza e la morte? Dio è amore, non può. Va contro se stesso, quindi è qualcosa che esula dalla sua identità. È già lì che esula. Ci dà fastidio se succede qualcosa a una persona buona, ci dà fastidio se succede qualcosa a un credente. La frase, sono sempre i migliori che se ne vanno. Però dentro ha un sinonimo per dire, però questa cosa non è che mi piace tanto. La seconda è Eliphaz crede nella giustizia di Dio, ma la vede come una giustizia matematica. Amo la matematica. Per me la matematica è una cosa stupenda, perché è logica. Infatti mi piaceva tantissimo l'Inferno di Dante, perché è logico. Fai A, ti capita A. E Dio segue, per queste persone, Dio segue sempre una logica umana e non divina. Segue un tempo umano e non divino. Dio punisce il malvagio e lo deve fare perché non può rimanere in silenzio davanti all'ingiustizia. Lui in qualche modo è costretto ad agire per la malvagità degli uomini. Quindi se Giobbe tu stai male, è perché Dio non è potuto star fermo di fronte alla tua ingiustizia e ha dovuto punirti. E poi arriva il terzo. Se Giobbe stai male vuol dire che hai commesso dei gravi peccati e quindi te li invento, perché tanto stai per morire, hai perso tutto, vuol dire che il peccato è abbastanza grave. Quindi quali sono i peccati della nostra top ten? Ecco, tu hai fatto i primi 7. A tutte queste accuse Giobbe risponde in due modi. La prima è fatemi capire dove sto sbagliando. E gli amici non ci sono riusciti. E la seconda è voglio capire il perché da Dio. E anche lì, neanche con l'ultimo discorso con Dio lo capirà. E lo avrà capito dopo. Perché Dio, non, ricordiamoci che Dio non ha mai detto a Giobbe il motivo della disputa. Noi lo sappiamo. Proviamo a leggere il libro di Giobbe senza il primo capitolo. Lo strapperemmo via dalla Bibbia, perché ci darebbe veramente tanto fastidio. E queste bugie le viviamo ancora oggi. E sapete, il tema del campo da cui sono partiti questi studi era capire quali sono le bugie per poi capire qual è la verità di Dio. Esiste un messaggio che da anni gira nelle chiese, partendo dall'America, arrivando in forma diversa in Italia, e con tante sfaccettature, il Vangelo del benessere. O il Vangelo della prosperità, ha tanti nomi. E questa dottrina teologica insegna che Dio desidera che i suoi fedeli siano ricchi, sani e felici, e sostiene che la benedizione divina si manifesti attraverso la prosperità materiale, salute, e quindi se sei povero e stai male, cosa vuol dire? Che non hai fede. Vuol dire che tu non hai fede. Non hai abbastanza fede. E ancora oggi sento queste cose, sono messe in forme diverse, ma che puntano sempre a quello. Gesù è morto per farti star bene. Dio non permetterà che tu stia male o che soffra. Abbi fede e guarirai. Cristo non è morto per farci star bene. Cristo non è morto su quella croce perché io stessi bene. Cristo è morto affinché io fossi salvato dalla condanna eterna del peccato, non perché io stia sempre bene. Avere fede non vuol dire essere sani. Avere fede vuol dire credere in Dio, essere consapevoli chi è Dio e chi siamo noi. E ritorniamo alle due frasi di Giobbe. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E il Vangelo del benessere, in tutte le sue sfaccettature, cancella questa frase e la riscrive. Il Signore dona perché tu hai fede, oppure il Signore dona, punto e basta. Quindi, o Giobbe ha sbagliato, e quindi forse è meglio strappare via quella Bibbia, quella parte lì di Bibbia, o mi spiace, questo Vangelo fa acqua da tutte le parti. Il Signore dona, il Signore toglie. Il Signore dona la vita, il Signore la toglie. Il Signore dona la salute, il Signore la toglie. Il Signore dona i beni, il Signore li toglie. Io credo in questo, voglio credere in questo, perché altrimenti mi devono spiegare come mai i cristiani perseguitati soffrono e muoiono. Me lo dovete spiegare. E dovete spiegarlo a 388 milioni di persone. Sapete quante sono 388 milioni di persone? Spagna, Francia e Portogallo. Andate da tutte queste tre nazioni e dite, guardate, non avete fede. Mi devono spiegare perché i credenti muoiono e stanno male. Evidentemente non hanno fede. Sapete cosa dobbiamo fare noi di fronte a tutto questo? Benedire il nome del Signore. Questo è il nostro compito, benedire il nome del Signore, costi quel che costi. In tutto questo Giobbe non peccò. E dobbiamo tornare qui. Giobbe non ha peccato e non ha maledetto Dio, anzi, lo ha innalzato ancora di più, e io mi chiedo come possa aver fatto. Con quella fede che non capisce cosa succede, ma si fida della giustizia di Dio. Giobbe ci ha insegnato che Dio non dona se noi facciamo bene, non insegna che Dio punisce se noi facciamo male. La Bibbia ci insegna che Dio è Dio e che la sua giustizia è eterna e prima o poi arriva nel bene o nel male, ma la giustizia è sua, non mia. Dio non ha promesso che chi crede starà bene e Gesù ce l'ha ricordato. Come? Gesù ha sofferto, Gesù è morto. Gesù ci ha detto di prendere la nostra croce, ma evidentemente Gesù non aveva abbastanza fede. Gesù ha guarito moltissime persone, ma ha tolto la malattia del mondo? No. Poteva farlo? Sì. Dio può fare qualsiasi cosa. Ma Gesù non ha tolto la malattia dal mondo, ha guarito. Chi voleva che Dio fosse guarito? Non tutti. Paolo parla di una spina nella carne, no? La sappiamo tutti, ma evidentemente Paolo non aveva fede. E se tu stai male, non è perché Dio ti sta punendo, non è frutto ma è frutto del peccato universale, che è in questo mondo. Lo sappiamo, fa parte del gioco. Giobbe è stata attaccata da Satana proprio per quale motivo? La giustizia della sua fede. Giobbe è stato attaccato e ha subito tutto quello che ha subito per la giustizia della sua fede. Il motivo della sofferenza di Giobbe e delle sue prove era la sua giustizia e integrità, questa è la verità. E Elifaz, che si vanta di parlare a nome del Signore, diceva che Giobbe era peccatore e per questo stava male, e questa è la bugia. Ci sarà solo un momento in cui la sofferenza non ci sarà più, e dobbiamo guardare a quel momento. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido di dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse. Quel momento non è ancora arrivato. Arriverà. Arriverà in quel momento in cui non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più dolore. E proprio come Giobbe sapeva che quel momento sarebbe arrivato. Sapete qual è la differenza tra noi e Giobbe? Che Giobbe non aveva la Bibbia in mano. Giobbe non aveva la Bibbia in mano. Noi abbiamo questa promessa, che le mie lacrime, le mie sofferenze, il mio dolore verrà asciugato un giorno, che il mio dolore si trasformerà in danza. Un giorno, non so quando. Non so quando, nessuno lo sa, ma quando Gesù tornerà, tutto questo passerà. E allora mi chiedo, e faccio le stesse domande che ho fatto ai ragazzi. Tu a chi vuoi credere? A Dio che ha la giustizia in mano? Agli uomini o agli uomini che cercano di plasmare Dio alle loro idee? Vuoi credere a questo che tramite Giobbe Dio ci ha insegnato? Oppure a un Dio plasmato dai tuoi bisogni? Perché sapete che qua è tutta la differenza. Io voglio credere e credo nel Dio che è giusto, nel Dio che farà giustizia, con i suoi tempi, con i suoi piani, con i suoi motivi, non i miei. E il Signore dona, il Signore toglie. Adesso vorrei avere un momento di preghiera in cui possiamo anche in silenzio andare verso Dio e poi faremo un canto di lode che dice proprio lode al nome tuo. E canteremo tu doni e porti via. E io vi, tolto che mi siederò perché la testa continua a girare, ma forse una frase non avrò coraggio di cantarla. Pensiamo solo ai soldi quando diciamo che tu doni e porti via, o anche alla salute. Pensiamo solo al lavoro che potremmo perdere, o anche magari ai nostri parenti, ai miei figli. Tu doni e porti via. Pensiamo solo agli altri, o penso a me, che Dio potrebbe togliermi tutto. Sono in grado di dire, Signore, tu doni e porti via, e in quel momento io voglio lodare il tuo nome. Dobbiamo avere il coraggio, come hai detto tu, forse, di quello che abbiamo cantato, di quello che cantiamo. Quella frase è molto forte. Perché dire tu doni e porti via, io sono disposto che Dio mi dia tutto, ma mi tolga tutto. Allora forse se la cantiamo la dobbiamo cantare con un senso di aspirazione, di preghiera. Io voglio arrivare a quel punto lì. Voglio arrivare a quella fede che di fronte alla sofferenza, di fronte a tutto, di fronte alle cose peggiori, Signore, io mi affido a te. Fai quello che vuoi della mia vita, ma aiutami a lodare il tuo nome, a benedire il tuo nome per sempre. Preghiamo. Signore, io... è brutto da dire, ma ti ringrazio per Giobbe. Perché mi sento in colpa di fare questa preghiera, perché Giobbe ha sofferto. E ringraziare per la sofferenza di un'altra persona è qualcosa di disumano. Ma Giobbe è un esempio. E parli ancora tanto tramite la sua vita. Ti prego, Signore, che nella mia vita io possa guardare a te. Che nella mia vita, costi quel che costi, indipendentemente da quello che mi capiterà, io possa guardare a te, possa affidarmi della tua giustizia, dei tuoi tempi, della tua volontà. Aiutami a far sì che io possa vivere nella mia vita che il concetto che tu doni e tu togli, in tutto, non solo nelle cose marginali, in tutto. E ho paura a fare questa preghiera. Ti chiedo di far sì che la mia vita possa sempre benedire il tuo nome, possa sempre lodare il nome tuo. Te lo chiedo nel nome di Gesù che ha fatto tutto per noi. Ha fatto tutto per noi affinché noi potessimo guardare a te. Grazie per quella croce, perché ha dato un senso alla nostra vita, ha dato un senso alle sofferenze, e grazie perché un giorno Gesù tornerà e quelle lacrime non ci saranno più. Quella sofferenza non ci sarà più, quel grido non ci sarà più, perché ci sarà soltanto gioia, ma quando tu vorrai, non quando io vorrò. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.